esportsweb.it. News sul mondo degli esports e videogiochi.
Caro Jacopo Erba, benvenuto nel nostro mondo virtuale.
Lieto di essere qui, caro Viscogliosi. Buongiorno
nostro
anche a lei.
Caro amato mondo virtuale. No,
tra l'altro...
spingiamo.
Mi spinge un sacco.
Spingiamo un sacco con il nostro comparto tecnico, con la nostra musica che ci abbraccia. Ministro, appena mi dai l'ok io vado con le presentazioni. Vado con le presentazioni. Da una parte c'è il nostro fidato compagno di viaggio, Fabrizio Ponciroli, il supereroe dell'etere digitale. Ciao Fabri,
ciao Fabrizio.
Ciao ragazzi, tutto bene, però vi sento strani. No, adesso meglio forse.
Ok, c'è il nostro Marco Ingegnere che è all'opera, c'è qualche bug di sistema che ci sta invadendo il nostro universo virtuale, nel quale oggi accogliamo uno dei più importanti, blasonati, no, player del panorama italiano.
Beh ragazzi, è uno che sicuramente il joystick sa utilizzarlo. Tra l'altro nel mondo dei gaming è coinvolto da tantissimo tempo. Lui che con soprattutto videogiochi calcistici è salito alla ribalta nel panorama videoludico italiano e oggi è veramente un piacere accoglierlo con noi.
E andiamo a dare il buongiorno a Nello Nigro in arte Hollywood, ma 285 Nello come i Blink.
Ciao Nello!
285, ciao Nello, buongiorno!
Salve a tutti!
Com'è all'inglese?
Ha iniziato subito con una domanda... Così, perché io non ho mai svelato il significato del 285.
Ecco,
lo farò
mi sembra il contesto giusto oppure... Ah, ok, allora non ci consideri circostanza importante, però Nello, ci offendi.
Considero una circostanza importante, però non è ancora il momento.
Va bene, noi raccogliamo e allora speriamo che... Hollywood ci puoi dire perché però, Nello?
Sì, Hollywood, perché comunque ho sempre avuto la passione per l'America, poi questo fascino che ha su di me Hollywood, il cinema e tutto quanto, e da lì è nato molto banalmente il nickname.
Senti, com'è che sei diventato pro player? Io vado proprio con le domande banali dell'uomo raccolto dalla strada che guarda i lavori in corso. Cioè, come sei diventato e come si diventa?
Tra l'altro, no, io Nello, ho letto anche qualcosa che ti riguarda nel mondo dell'internet. È iniziato presto.
Sì. Diciamo che la passione per i videogiochi è nata da quando ero piccolissimo, insomma, 5-6 anni, perché mia madre me l'ha trasmessa. Pro player sono diventato mettendomi in mostra più o meno 4-5 anni fa, tryhardando tra virgolette su Twitch, portando del gameplay e poi man mano, insomma, tra risultati e la visibilità che ti dà quella piattaforma arrivano le prime proposte. Però ci tengo a precisare che da questa stagione io ho appeso il pad al chiodo e mi sono dedicato all'attività di coaching.
Comunque è importante, perché vuol dire, Fabrizio Ponciroli, svezzare questi giovani ragazzi che si approcciano mentalmente a questo mondo proprio con tutt'altro tipo di mentalità.
Anche
quasi
perché,
professionale,
lo ricordiamo sempre, è bene, ed è, non è un caso che grandi pro player di vari videogiochi siano molto giovani, perché anche è una questione di riflessi e di mobilità, insomma, le sport è per i giovani. Fabrizio.
Beh, innanzitutto devo dire che l'età quindi conta a un certo punto anche nel mondo degli sport. E com'è stato questo passaggio? È stato indolore, cioè hai lasciato senza preoccupazioni per il futuro, oppure hai sofferto e soffri ancora adesso?
Allora, l'età sicuramente è importante, conta, diciamo che tutti i vari aspetti, la coordinazione, occhio, mano, eccetera, man mano che si va avanti con l'età, seppur diciamo uno ha 30 anni, io ne ho 34, però non è che ci si può ritenere vecchi, però rispetto ad un sedicenne o un diciottenne è inevitabile che ci sia un calo, ecco. Il passaggio è stato assolutamente indolore, anzi è stata una liberazione, perché comunque arrivare alla mia età a dover fronteggiare questi giovani così brillanti, così freschi, rapidi di pensiero, insomma, non ce la facevo più e ho potuto finalmente iniziare a dedicarmi a quella che è probabilmente stata una delle mie più grandi passioni da sempre, che è quello del coaching, perché insomma pure quando ero pro player cercavo sempre di tenere sotto, diciamo, la mia ala tra virgolette più giovani per insegnargli tutto quello che io avevo imparato nel corso della mia carriera.
Tra l'altro, Nello, a livello di coaching sono fondamentali anche le piattaforme. Ho preso il joystick a chiodo, però insomma io vedo qui un canale Twitch abbastanza seguito, per usare un eufemismo, da quasi 173.000 follower. E soprattutto vedo anche un poderoso canale YouTube. Tra l'altro tu, se non ricordo male, già sottolineasti in passato l'importanza del far collimare le due cose, perché Twitch ha la grandezza della live, del live streaming e quindi di una chat in tempo reale. Su YouTube però c'è il vero contenuto, cioè c'è una sorta di enciclopedia, un archivio in cui i tuoi follower e non solo magari possono accedere per imparare dai più bravi, insomma.
Sì, allora diciamo che io ho fatto un po' un passaggio, un percorso anomalo, perché di solito tutti quanti sono partiti da YouTube per poi sbarcare su Twitch. Io invece sono nato su Twitch e da meno di un anno a sta parte, insomma, ho iniziato a pubblicare qualcosina su YouTube, che ho iniziato col pubblicare quelli che erano, diciamo, degli estratti di live che funzionavano da tutorial per chi arrivava in live che si era perso la live precedente, eccetera, e poi man mano ho iniziato a portare il format dei pack opening e delle player review. Quindi, diciamo, quotidianamente io sto su Twitch e poi carico su YouTube tutto quello che ritengo rilevante.
Beh, sicuramente è un modo anche bello, importante, di fare un servizio soprattutto per i giovani. Ti chiedo, il giovane Nello, cioè come si è avvicinato poi al gioco, insomma, di calcio attuale? Perché io te lo dico, Nello, mi chiudo a vedere video tipo, che ne so, le punizioni su PES o su FIFA, da FIFA 95-97 a oggi. Come hai vissuto tu questa transizione anche tecnologica importante? Perché io mi ricordo quando giocavo a Winning Eleven o a Ace Pro Evolution o a Actua Soccer o a Viva Football.
Non giocavi male a tutte queste cose?
No, ma male vediamo. Se fanno i tornei di retro gaming, gliela mollo ancora.
I famosi tornei di retro gaming.
Come hai vissuto, Nello, questa praticamente evoluzione clamorosa tecnologica e anche ovviamente poi di giocabilità?
Sì, io mi ritengo fortunato perché comunque, avendo 34 anni, ho visto tutta l'evoluzione dei videogiochi di calcio. Infatti ho iniziato a giocare proprio ai primissimi, ne avevo uno sul Sega Master System di cui neanche ricordo il nome, e poi ho visto tutta l'evoluzione, per cui diciamo che si è arrivati ad un punto in cui i giochi di calcio sono veramente difficili da migliorare, hanno raggiunto quasi una sorta di, come dire, attualmente di perfezione da un punto di vista della grafica, tanto è vero che mentre una decina d'anni fa ogni anno, ogni titolo che usciva era nettamente superiore sia graficamente che in termini di gameplay a quello dell'anno precedente, adesso siamo in una fase di stallo. Vedremo cosa accadrà con le console next gen che sono uscite, insomma, quest'anno, e vedremo l'anno prossimo se ci sarà questo salto di qualità. Però diciamo che nel corso di 20 anni c'è stato un'evoluzione veramente incredibile.
Fabrizio.
Senti, volevo chiederti, visto che ormai sei un coach, no? Sei un po' la mente che cerca di entrare nei giovani virgulti, come fai a capire se un ragazzo ha le qualità per diventare un pro player? Cioè, quali sono le armi che deve avere al di là della capacità di giocare ad alti livelli?
Sì, guarda, quelle che sono le capacità a livello meccanico per me ricoprono un ruolo secondario. Io guardo tanto, quando devo scegliere i player per il team, a quelle che sono le cosiddette mental skills, ossia la capacità di adattarsi a quelle che sono tutte le varie avversità che possono presentarsi durante la competizione, ossia la gestione del tilt, dell'ansia, tutti questi aspetti che sembrano trascurabili ma in realtà ricoprono un ruolo assolutamente determinante. Poi sicuramente ci deve essere un'ottima base di talento su cui andare a lavorare, perché le meccaniche, quelle lì, sì, sono allenabili, molto più allenabili delle mental skill, però ci deve essere la base del player. E questi sono i principali aspetti. Poi ovviamente bisogna vedere anche l'età, come dicevamo prima, perché diciamo che l'età ideale per un pro player di FIFA, perché poi cambia da titolo a titolo, comunque su FIFA diciamo che l'età va dai 16-18 fino ai 24-25. Dopo i 25 inizia un lento ma inesorabile declino, per cui c'è chi arriva anche a 30 anni che ancora riesce a competere, però fa fatica, e chi inizia a calare di brutto già a 27-28. Diciamo che oltre i 25-26 non si viene più presi in considerazione come talenti o come, diciamo, player da academy, da crescere tra virgolette, ma si è dei player affermati barra finiti tra virgolette.
Mamma mia, mi ha fatto piangere.
Ragazzi, è un mestiere per giovani. Cioè, tu io so che ci speravi un po' in Nello,
inesorabile declino
per cambiare, ma tu sei già scaduto ma proprio da tempo. Sei come lo yogurt in fondo al frigo, ma lascia perdere. Adesso no, sentiamo
anche la parola.
Io invece, esatto, sento Nello su FIFA. Ovviamente non ti chiedo, Nello, di raccontarci la storia di FIFA, però è un gioco che ha vissuto un'enorme evoluzione negli ultimi anni, soprattutto con Ultimate Team, che è stata una grande rivoluzione a livello video, la grande rivoluzione sicuramente dei giochi che riguardano il calcio per quanto concerne le console, piattaforme varie. Ci racconti un po' la rivoluzione Ultimate Team, cioè qual è stata la più grande diversità che lo ha portato a diventare un fenomeno a livello globale secondo te?
Sì, allora diciamo che FIFA fino al, secondo me, 2000, FIFA 11 era nettamente indietro all'altro grande titolo calcistico che era PES, perché comunque meccanicamente PES era troppo avanti. Poi c'è stato questo colpo di genio della EA nell'introdurre questa modalità che hai appunto citato tu, Ultimate Team, che è una modalità che dà appunto al player di costruire la squadra dei propri sogni. È una modalità con un mercato interno dove si comprano, si vendono giocatori, i giocatori devono anche linkare tra di loro, non è che si possono fare squadre proprio del tutto a proprio piacimento. E questo ha stravolto tutto, perché è una modalità che crea molto engagement, appassiona la gente, e poi man mano diciamo sono stati anche bravi a migliorare il gioco molto anche dal punto di vista meccanico, si sono allineati a PES e poi lo hanno superato, a mio avviso, ma vabbè, le vendite e tutto quanto parlano chiaro, fino ad imporsi totalmente su questo mercato. Diciamo che è una modalità che ha i suoi pro e i suoi contro, perché comunque è brutto da dire, ma è una modalità pay to win, più si spende, salvo certo, grossi colpi di fortuna, e più si riesce ad avere delle squadre competitive. Però diciamo che insomma si riesce anche senza spendere, magari più lentamente rispetto ad altri, a costruirsi man mano quella che è un'ottima squadra dei propri sogni.
Fabrizio.
Allora, vabbè, 47 anni, quindi credo che sono proprio, neanche posso fare il coach, io posso togliere l'elettricità quando smettono di giocare, questo posso fare io. No, battute a parte, una grande curiosità che ho. Allora, ormai gli sport sono arrivati a un livello importante, magari in Italia siamo ancora un po' indietro rispetto ad altri paesi, però ecco, però ci hai illustrato che l'età è fondamentale, il periodo in cui puoi eccellere non è tantissimo. Quindi è un po' un rischio da questo punto di vista buttarsi a capofitto nel mondo e di provare a diventare un pro player. Cioè sono pochi anni, forse meno anche del tennis, il primo paragone che mi viene con uno sport reale.
Sì, allora partiamo dal presupposto che su FIFA si deve puntare a diventare pro player per un discorso proprio di passione, non si deve guardare l'aspetto economico, perché girano veramente pochi soldi al momento attorno a FIFA. Sarà perché comunque siamo agli inizi di questo grosso movimento dell'e-sport e tutto quanto. Quello che deve comunque, secondo me, il consiglio che posso dare ad un player, ad un pro player che entra, si lancia in questo mondo, deve portare di pari passo, oltre a, diciamo, la sua bravura nel competere, anche lo streaming e tutto quello che riguarda la creazione di contenuti. Deve crearsi una figura che nel momento in cui deciderà o per forza di cose dovrà dire addio a quella che è la competizione, può portare avanti, insomma, che sia YouTube, Twitch, deve crearsi una fan base che può seguirlo anche in seguito, non più come pro player ma come content creator, perché come hai giustamente sottolineato tu, gli anni in cui si compete in generale, però su FIFA sono pochi. Quindi è molto importante dedicarsi parallelamente anche ad altro, che sia coaching, che sia creazione di contenuti e quant'altro.
La famosa vita da streamer che grazie a Twitch, sì, insomma, è diventata un mestiere a tempo pieno ormai. A proposito di presente barra futuro, Nello, è chiaro che quello degli esports è un mondo che si rivoluziona continuamente a stretto giro di posta, però ti chiedo, secondo te, quale sarà il prossimo passo? Cioè, da una situazione in cui gli esports stanno preoccupando anche il mondo degli sport veri, perché lo vediamo ad esempio con il calcio, no? I creatori della Superlega che hanno citato proprio anche la passione per i videogiochi delle nuove generazioni. Quale sarà secondo te il prossimo passo del mondo delle gaming?
Ma secondo me continuerà in questa direzione, ossia espandersi sempre di più questo che è il movimento dell'e-sport. Come abbiamo visto, sono ormai un anno e mezzo a questa parte che abbiamo anche un team della nazionale su FIFA, ci saranno probabilmente le Olimpiadi, quest'anno è stata fatta la E-Serie A e ci saranno le fasi finali la settimana prossima, quindi si sta andando di pari passo con quello che è il calcio reale. Io credo che si andrà in questa direzione e crescerà sempre di più come movimento, fino ad andare a diventare un qualcosa che verrà conosciuto sempre di più, perché comunque adesso, vuoi o non vuoi, è conosciuto solo da una piccola nicchia, l'e-sport, diciamo, del calcio, perché sì, ci si sta impegnando a portarlo in TV, perché alcune emittenti televisive hanno portato la E-Serie A, c'è Twitch, però siamo proprio all'inizio. Il prossimo step è quello di farlo conoscere al grande pubblico nel corso di questi anni.
Tanto al 3318200013 messaggi degli ascoltatori, c'è Federa Stoccolma che saluta il maestro Holly, ti segue da tempo su Twitch, lui i suoi campioncini, i suoi consigli, quindi vedi, sarà seguito anche dalla nostra fanbase. Il maestro Hollywood. E poi un altro messaggio: per colpa di FIFA stavo per divorziare, ho fuso l'Xbox per quanto ci giocavo. Noi ovviamente speriamo che il matrimonio sia rimasto in piedi e che si possa continuare anche la vita sentimentale. Fabrizio, l'ultima per te.
Sì, hai citato il pubblico, dando per scontato che la pandemia sia quasi ormai alle spalle, ma quanto è importante la presenza anche del pubblico durante le manifestazioni più importanti, quindi nell'arena, quando il pro player vede anche la presenza di pubblico? Credo che lì la funzione del coach sia decisiva da un certo punto di vista. Come la vive un pro player?
Sì, allora diciamo che il ruolo del coach è un ruolo, diciamo, che comprende due fasi. Una prima fase, che è quella più tecnica, che va arriva fino, cioè ricopre tutto il momento che va fino alla competizione, quindi tecnicamente c'è un lavoro col player fino a che non si arriva alla competizione. Nel momento in cui si compete, lì diciamo sì, ci sono degli scambi di pareri su quelli che possono essere moduli, quello che è l'avversario, però il coaching nel momento in cui si compete è una sorta di aiuto psicologico, no? È una figura che serve a tranquillizzare il player, a cercare di non farlo tiltare, di fargli mantenere la calma nelle fasi no, eccetera. Quindi il pubblico può avere un doppio impatto sul player, può tanto caricarlo nei momenti in cui il player performa bene, che il player proprio sente la carica, l'attaccamento del pubblico, e allo stesso tempo può essere un'arma a doppio taglio, perché inevitabilmente arrivano i momenti no durante un torneo competitivo, e lì magari si inizia a sentire la pressione, il pubblico che reagisce in un determinato modo quando si performa male, ed è lì che il coach serve un po' a tranquillizzare, a far mantenere la calma e a far performare il player nella migliore condizione possibile.
Noi ringraziamo il team Exceed, ringrazio Nello, Nigro, anzi Coach Holly, dovrei un po' Holly e Benji, Coach Holly.
Holly 285,
sperando presto di capire cosa si cela dietro questo mitologico 285.
Tu da quando abbiamo iniziato l'intervista?
Perché lui, quando a me la gente mi dice no, è un segreto, e poi lo dirò io, poi vado in palla, il mio cervello va in palla. Perfetto. Comunque Nello, noi ti ringraziamo, grazie mille, a presto.
Grazie Nello, grazie.
Grazie a voi.
Ringrazio anche Fabrizio Ponciroli. Fabri, non ti dico alla prossima per quanto ci riguarda, più tardi, perché dopo ci sono un po' di robine da commentare sulla Serie A.
Va bene, ciao a tutti.